Guerra, capitolo 2. Conoscere se stessi e conoscere il nemico. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Tratto da L'arte della guerra. Il profeta Osea lo dice nel capitolo 4, versetto 6. Il mio popolo perisce, muore per mancanza di conoscenza. Perciò la conoscenza è il fondamento di tutto. La parola conoscenza in ebraico si dice dat, che è la più grande espressione di Yeshua. Yeshua è la conoscenza. Dov'è che avviene tutto questo? Dentro la nostra mente. La mente è il vero campo di battaglia. Tante volte si dice il nostro combattimento non è contro gli uomini, contro la carne, contro il sangue, contro... Il nostro combattimento principalmente è in confronto a noi stessi. Quando Yeshua è entrato nella nostra vita, siamo nati di nuovo dall'alto, in novità di vita, esuberante e vittoriosa. Eppure subiamo ancora sconfitte e battute di arresto. Diciamola così, teoricamente noi si dovrebbe camminare di altura in altura, di valore in valore, di gloria in gloria. La nostra vita dovrebbe essere un'ascensione. Invece spesso nella nostra vita ci sono battute di arresto, sconfitte, momenti difficili, momenti di prova. Perché? Perché dobbiamo imparare in ogni evento ad agire e non a reagire, pensando secondo la mente di Cristo, prima di fare e di parlare. Leggiamolo, come è scritto in Romani 12, 1, 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, come sacrificio vivente, santo e piacevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma trasfiguratevi mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, piacevole e completa volontà di Dio. Questo passo, in qualche modo, è l'essenza di tutto. Se noi riusciamo a comprendere questo passo e a metterlo in pratica nella nostra vita, la nostra vita diventa veramente un canto a Dio. Tutti viviamo, non c'è qualcheduno che nella vita non ha mai avuto un tempo difficile. Tutti viviamo o abbiamo vissuto dei tempi difficili, dei tempi di prova. Si vincono secondo quello che pensiamo e crediamo. Si vincono perché si cambia dentro la nostra mente. Quello che pensiamo inizia a essere quello in cui crediamo. E se crediamo in Yeshua, Yeshua ha già vinto per noi. I pensieri definiscono chi siamo. Questo è un aspetto importante che non si è mai toccato, ma che stamattina sarebbe importante riuscire a comprendere fino in fondo. Leggiamolo insieme. Dal libro dei Proverbi, al capitolo 23, il versetto 7. Poiché come pensa nel suo cuore, è una traduzione che voi avete, ma questa parola non significa cuore. Poiché come pensa nella sua istintività animale, la parola è nefesh, così egli è. Noi siamo, in qualche modo, quello che si pensa. Il nostro pensiero, principalmente, è quello istintivo. Da cosa si evince questo fatto? Basta prendere un bambino. Un bambino, al di là che è tondino, bellino, carino, piccolino, cicciottello, però è un perfetto egoista. Dice, diventate come piccoli fanciulli. Per altri aspetti, ma principalmente il bambino, quando nasce, dice, io ho partorito ora, dammi un pochino di tempo. No, il bambino comincia a urlare, comincia a piangere, non è interessato al vostro problema. Lui è interessato solo a se stesso. Perché? Perché è istintivo, ha fame, perciò urla, ha sonno, ha qualcosa di da... urla, piange. Se si riposa è perché sta bene, ma se ha qualche cosa, il suo istinto lo porta a reagire secondo quello che gli è stato impiantato dentro. È nato come un animale. Noi si nasce animali, ma non solo. Tutti gli esseri viventi sono animali. Anche noi, quando siamo piccoli, siamo come gli animali, siamo istintivi. Questa parola nefesh significa istintività animale. Vediamo un po' come funziona. Genesi 1:20. Poi Dio disse: brulichino le acque di moltitudini di animali istintivi, nefesh, e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio firmamento dei cieli. Perché è facile studiare gli animali? Facile fra virgolette. Perché addirittura si dice il cane labrador ha un certo tipo di comportamento, il bulldog ha un certo tipo di comportamento, il gatto ha un certo tipo di comportamento, il salmone ha un certo tipo di comportamento. Di tutti gli animali che noi possiamo andare a studiare o a conoscere in maniera più approfondita, poi sappiamo che tutti quegli animali si comportano in un certo modo, con sfumature più o meno leggere, però hanno tutti quel tipo di indole, tutti quel tipo di istintività animale, perché gli è stata conferita, sono nati così e non possono cambiare, e hanno questa istintività. Per questo è più facile comprendere un animale. Gli uomini invece, la loro istintività animale si trasforma completamente. Tant'è vero che gli uomini sono, ci sono uomini che sono veramente completamente diversi gli uni dagli altri. Non è così per gli animali. Le pecore si comportano tutte come pecore, che siano nate in Nuova Zelanda, in Scozia o all'Orsigna, si comportano tutte nello stesso modo. Tutte fanno gli agnelli in un certo modo, tutte fanno il latte, mangiano in un certo modo. Perché? Perché sono state create così. E anche noi siamo stati creati così. Con una differenza. L'uomo è l'unico essere animale che ha una differenza, che non è lo Spirito di Dio. Perciò non abbiamo una istintività animale, nefesh. Nasciamo come animale istintivo, nefesh. Noi siamo così. Genesi 2:7. Yahweh Dio formò Alef Tav Adam, l'uomo. Alef Tav è l'essenza di tutto ciò che Dio ha formato. C'è tutto in questo Alef Tav. E lo chiamò uomo. Lo formò dall'argilla della terra. Qui ecco che nasce qualcosa di completamente nuovo rispetto agli animali. Gli soffiò nelle narici un'anima vitale. Neshama Chaim. Neshama significa anima, anche se non propriamente. Significa essenza. Chaim significa vita. Un'anima vitale, un'essenza di vita. Gli soffiò qualcosa che è a forma di Dio. Neshama Chaim. E l'uomo divenne un animale istintivo, nefesh, vivente. Per poter comprendere bene tutto questo, dobbiamo approfondire il senso dell'olfatto. Definiamo bene l'aspetto. Nasciamo come animale istintivo, nefesh, come tutti gli animali, ma riceviamo anche un'anima a forma di Dio, neshama. Nella misura in cui ci viene inculcata e poi ci dedichiamo alla parola di Dio, alla meditazione, allo studio, alla contemplazione della parola, all'essere preghiera e alla comunione fraterna, noi ci trasformiamo ad immagine e somiglianza di Yeshua. Solo così i suoi pensieri diventano i nostri pensieri. Genesi 1:27. Dio creò Alef Tav Ha-Adam, l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio, lo creò maschio e femmina. Tutti gli animali sono stati creati, solo l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, ha la sua essenza, ha la sua immagine. Gli animali non hanno l'immagine di Dio, sono solo nefesh. L'uomo gli è stata donata, gli è stata creata in lui l'immagine di Dio. È un nefesh, un animale, un essere vivente, che ha l'essenza di Dio. Per questo è scritto che tutti gli uomini, anche quelli che non hanno ricevuto o conosciuto Dio, che non hanno ricevuto lo Spirito, hanno dentro di loro il principio dell'eternità. Pensano, sentono il bisogno, hanno questo richiamo, hanno questo campanello che suona ogni tanto e che gli dice cerca Dio. Perché siamo stati fatti a immagine e somiglianza sua. Conoscere i nostri pensieri. Genesi 3.1. Ora il serpente, Nakash, era il più astuto di tutte le fiere dei campi che Yahweh, Dio, aveva fatto. E disse alla donna, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Perché ho preso questo passo? Perché la donna in questo momento, nel giardino dell'Eden, è perfettamente nefesh, un essere vivente, un animale vivente, che è stata fatta a immagine e somiglianza di Dio, che ha il suo neshama al suo interno, dentro di sé. Ma, come abbiamo visto prima, se non coltiviamo le giuste amicizie, se non coltiviamo il piacere della parola, se non cerchiamo questa relazione intima con il Signore, se non cerchiamo la comunione fraterna, cosa succederà? Succederà che ascolteremo il primo che passa. In questo caso passa il serpente, ma il serpente non è passato per caso. Il serpente è venuto a cercare Eva, era astuto. Perché questo? Qui si potrebbe allargare il discorso che non faremo stamattina. Perché il Signore ci mette alla prova. Il Signore sta creando una nuova creazione, una nuova creatura, che non è quella che è nata nel giardino dell'Eden, che è Nefesh Neshama, ma sta creando una nuova creatura che è Nefesh Neshama Ruah, che brama il suo spirito, conosce il suo spirito, desidera il suo spirito. In questo momento Eva, nel giardino dell'Eden, era un Nefesh Neshama che viveva insieme allo spirito, ma lo spirito non era dentro di lei. Il serpente passa e prova a vedere se riesce a seminare qualcosa di diverso da quello che Dio gli ha detto. Non è che ha detto una bugia realmente il diavolo. Ha fatto una domanda subdola. Ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? L'ha fatta anche esagerata, se non tu vuoi. Ha tirato l'amo. Eva ha boccato. Vi ricordate come è finita? No, non ci ha detto di non mangiare tutti gli alberi, ci ha detto di mangiare soltanto l'albero, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ah, ecco che a questo punto, perché Eva è caduta nella trappola? Perché non ha ascoltato la parola di Dio, non ha ascoltato Dio, ha ascoltato qualcun altro. Questo è il motivo per cui, si diceva prima, nel mondo ci sono tante religioni, tanti pensieri diversi, cattolici, evangelici, ebrei, musulmani, indiani. Queste persone non è che non hanno desiderio di Dio, perché il desiderio di Dio è insito in tutti gli uomini. Il problema è che hanno un approccio sbagliato e anziché cercare la verità, cercano qualcos'altro. O forse, per meglio dire, trovano qualcos'altro. Questo ci porta in buca, perché ci porta lontani dalla presenza di Dio. Allora, come ho detto, l'unica vera discriminante in tutto questo è ogni volta che qualcuno ci dice o ci vuol portare da qualche parte, è fare una domanda. Dov'è scritto nella parola? Perché se non è scritto nella parola, se la parola non ci conferma questo, noi rischiamo di andare da un'altra parte, di fare un altro percorso, che non sarà con Dio, ma sarà col serpente. Il diavolo è l'autore della menzogna, è stato creato per questo. Inocula, sapete che significa inoculare? Voi non ve ne accorgete, però in maniera subdola questo pensiero entra nella vostra mente. Fa un esempio. Perché i bambini tornano dall'asilo e c'è qualche bambino che dice la parolaccia o addirittura una bestemmia? Chi gliel'ha detta? Ha sentita? E gli si è subito attaccata alla mente. Fateci caso, il male è altamente aggressivo, È il bene che uno riesce a prendere, si potrebbe dire così. Perché? Perché sul bene non bisogna insistere. Quanto bisogna insistere? Abbiamo visto, se non sbaglio, Shabbat scorso. Quando ci si alza la mattina, quando si fa colazione, quando si va a lavorare, quando si porta bambini a scuola, quando si torna, se si torna a pranzo, o comunque a cena durante il pomeriggio, o comunque quando si mettono a letto. Cioè la nostra vita dovrebbe essere un inculcare la parola, perché se io inculco la parola, in qualche modo cerco di estirpare ciò che ci è stato messo. O ancora meglio sarebbe riuscire a non esporci al male, perché ogni volta che mi espongo al male, di fatto lo ricevo. Basta poco per farsi inquinare. Questo è il motivo per cui in Atti 2 non c'era inquinamento, perché la comunità era così forte, era così coesa, era così unita, che esportava bene, ma cercava di non far entrare il male. Nonostante questo, anche in Atti 2 vediamo che qualche radice molesta era sorta. Nacque un mormorio. Si pensava, si riteneva che gli ebrei fossero curati un capellino di più degli stranieri. Forse non era vero, però il dubbio è subdolo. Perché? Perché il diavolo non è un incapace. Non pensate che il diavolo sia un incapace. Il diavolo è stato creato per questo. Dice, ma il Signore poteva anche non farlo. E questa è la prova. Il nostro cammino, il Signore è interessato a una sposa pure santa, a una sposa che vince. Non ho una sposa mincia che no, ma si starà a vedere. Una sposa che fa forza. A me la vittoria, a me il combattimento. Non è una sposa che si tira indietro. È una sposa che combatte per vincere e non permette a niente e nessuno di inquinare la sua mente. Perché principalmente il problema non è il nostro corpo. Il Signore ci dice, meglio entrare nel regno di Dio senza un braccio, senza una gamba, senza un occhio. Perché il corpo poi il Signore ce lo darà nuovo. Il nostro combattimento è nella nostra mente. Sono i nostri pensieri che stabiliscono e definiscono chi siamo. Torniamo al diavolo. Inocula pensieri bugiardi nella nostra mente. E abbiamo visto come fa. Noi possiamo ascoltarlo o rifiutarlo. Questo determinerà la sconfitta o la vittoria. Ebrei 4:1-3. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. Nessuno di voi pensi di esserne escluso. Non importa come siamo arrivati a questo punto. Quello che è importante, come dico sempre, non è quello che è successo ieri. È quello che succederà oggi. Cosa scelgo di fare oggi della mia vita? A chi la voglio affidare? Poiché a noi, come a loro, è stata annunziata una buona notizia, l'Evangelo. A loro però la parola della predicazione non giovò. Perché non giovò la parola della predicazione? Non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano ascoltata. Cosa significa? Che non è sufficiente ascoltare la parola. Noi che abbiamo creduto, noi che l'abbiamo accettata, noi che cerchiamo di metterla in pratica, infatti entriamo in quel riposo. Quando io metto in pratica la parola, entro in quel riposo. Shalom. Ieri sera, per chi c'era, abbiamo vissuto questo. Perché ieri sera abbiamo vissuto questo? Perché una sola parola ci è stata detta ieri sera. Ma non è stata detta in maniera così sufficiente. È stata detta in un contesto esagerato. È il Signore che arriva e dice, Shalom, voi che avete creduto, infatti, siete entrati in quel riposo. Siamo entrati in quel riposo. Ma è quel riposo che è importante, è quel riposo che è fondamentale. È entrare lì che fa la differenza. Se la parola predicata non trasforma il nostro modo di credere, non ci sarà alcun riposo. Per questo motivo quelli della testa dura ascoltano sempre, ma non imparano mai, vivendo una vita di sconfitte. Ma noi ne siamo esenti? Non si appartiene a questa categoria? Cambiare la realtà del sé interiore non è per niente facile se non ci arrendiamo allo Spirito di Dio, liberando la nostra anima profusa, la nostra neshama, profusa della Shekinah, dal vano modo di vivere che abbiamo ereditato. Ebrei 12.1. Appunto per questo anche noi, che abbiamo giacente intorno a noi un'importante moltitudine di testimoni, non si parla sempre di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Davide, di Mosè, di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, di Andrea e compagnia bella, quelli che vengono chiamati gli eroi della fede, un'importante moltitudine di testimoni, avendo deposta del tutto ogni arroganza e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Il peccato non è vero che è brutto inizialmente parlando. Per mezzo della perseveranza ci affrettiamo alla lotta che è stabilita per noi. Allora, c'è una lotta. Vincere sul peccato, permettere alla nostra mente di riempirsi di ciò che Dio vuole, di ciò che Dio è una lotta, perché noi siamo bombardati continuamente dall'avversario che cerca di inoculare i suoi pensieri. Il segreto della vittoria in guerra è la perseveranza. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Si vince tenendo gli occhi su Yeshua. Chi è Yeshua? Yeshua è la parola vivente. Se tengo gli occhi su Yeshua, tengo gli occhi sulla parola e non me ne dipartirò mai. E tutto quello che farò e dirò non soltanto sarà un canto a Lui, ma sarà prosperità per me e per tutti quelli che ci stanno intorno. Dice, ma questo ancora non si vede, perché noi non siamo esenti da ciò che l'avversario fa. Leggiamolo, il versetto 2 di Ebrei 12. Tenendo gli occhi su Yeshua, che crea la fede e la rende perfetta, il quale, in cambio dell'amore per la gioia della sua sposa che gli era posta dinanzi, non tenendo conto del disonore, è sottostato alla croce, a destra e sopra il trono di Dio, si è assiso. In questa visione che abbiamo avuto ieri sera, che si è visto? Si è visto la sposa. Come la sposa, in qualche modo, viene alla luce, prende luce, diventa una col Signore. Il diavolo prova ad inocularci pensieri diabolici, mettendoci qualcosa di diverso a Yeshua davanti ai nostri occhi. Se gli permettiamo di penetrare nella nostra mente, riuscirà prima a distrarci e poi a fermarci. Quando ci offendiamo, quando siamo arroganti, quando permettiamo a qualunque cosa, a qualunque circostanza di metterci gli uni contro gli altri, Dio ci sta fermando? No, è il diavolo che ci sta fermando. Noi permettiamo al diavolo di fare la sua opera in noi. Per questo si parla di perdono. Perdonati, perdona gli altri. Vivi, lascia che Yeshua, la parola, diventi parte della tua mente. Noi abbiamo la mente di Cristo. Potenzialmente sì, ma se gli permettiamo di riempirci. Se teniamo gli occhi su Yeshua, la nostra fede non verrà mai meno. Dobbiamo tenere gli occhi su Yeshua, è Lui che profonde in noi la fede e la rende perfetta. Questo è il segreto per vincere le prove. Tenere gli occhi su Yeshua, guardando oltre la prova. La croce per Yeshua fu la prova, ma la gioia che aveva dinanzi era più grande della prova. Qual era la gioia che aveva dinanzi? La sua sposa. Questo gli ha permesso di vincere il peccato e la morte. Questo vale anche per noi. Se noi abbiamo dinanzi la nostra gioia, Yeshua ci permetterà di vincere il peccato e la morte. Finiamo il passo, Ebrei 12.3. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro se stesso da parte dei peccatori. Anche voi non vi stanchiate perdendovi nella mente, perdendoci nei nostri pensieri. Capite qual è il problema? È perdersi nei pensieri, ma non in quelli di Dio. avendo paura di perdere qualcosa, avendo paura di rimetterci del tempo, di rimetterci dei soldi, avendo paura di rimetterci la nostra vita, ciò che siamo, avendo paura di quello che pensano gli altri. Come dice Paolo? Ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Mi dispiace, ma non ho tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere. Io mi rendo conto che la cattiveria del mondo dove sta? Che chi sta male può cercare di portare anche gli altri nel suo male. Questa è l'opera dell'avversario. Questo principio mal comune e mezzo gaudio è stato rovesciato. Cioè si porta appesi gli uni degli altri per vincerli, non per esserne schiacciati. Isaia 55, 7, 8. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, le sue trame, le sue macchinazioni, e ritorni a Yahweh, che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona abbondantemente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice Yahweh. Se permettiamo ai pensieri di Dio di diventare i nostri pensieri, allora cammineremo sui suoi sentieri e cammineremo di vittoria in vittoria, di gloria in gloria, di onore in onore, di altura in altura. Quando i nostri pensieri saranno i suoi pensieri, allora anche i nostri sentieri saranno i suoi sentieri. Versetto 9. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Entriamo in questi pensieri. La parola di Dio trasforma i nostri pensieri. Tenendo gli occhi su Yeshua, la parola, penseremo come Lui. Se la parola sarà il soggetto dei nostri pensieri, vinceremo sull'oppressione provocata dai pensieri bugiardi. Guardando al di là delle prove, guardando alle promesse della parola, se non ci stancheremo, porteremo un grande frutto dello Spirito. Vivremo una grande gioia, una grande pace. Leggeremo tutto il Salmo 139, perché è un salmo che parla molto di questo aspetto. È un salmo di Davide. Yahweh, tu mi hai investigato e mi conosci. Mi sono sempre domandato, è una domanda un po' ridicola, come fa il Signore a conoscere esattamente tutte le sfumature di 8 miliardi di persone? Facile, è Dio. Ma in qualche modo Lui si è aiutato, si potrebbe dire così, perché ha messo dentro di noi ciò che Lui è, Neshama, a sua immagine e somiglianza. Lui sa esattamente come noi siamo e sa esattamente quelli che sono i nostri problemi, in tutte le sue più piccole sfumature. Tant'è vero che dice, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano il mio pensiero, quando cammino e quando riposo, tu lo sai, conosci molto bene tutte le mie vie. Il mio pensiero e le mie vie l'ho messo in rosso. Quando sono rosso significa che non sono buone. Perché prima che la parola si articoli sulla mia lingua, tu, Yahweh, già la conosci perfettamente. Non l'ho ancora detta. Lo so che non te l'ho ancora detta, ma io so di già quello che tu stai dicendo. Questo per farci capire che Dio è così interessato alla sua sposa, è interessato a ognuno di noi in maniera profonda, intima. Il suo interesse è fare in modo che noi si intraprenda veramente questo cammino di perfezionamento. Siate perfetti perché Yeshua è perfetto. Tu mi circondi di fronte e alle spalle. Tu sei la mia avanguardia e la mia retroguardia. Non può succedere niente. E poni la tua mano su di me. La tua conoscenza per me è stupenda, troppo alta perché io possa raggiungerla. Dove andrò lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo nei cieli, Shamaim, tu vivi là. Se scendo nel soggiorno dei morti, Sheol, eccoti là. È scritto, lo spirito di Dio, Ruach Elohim, covava. Era su tutta la sua creazione. Non c'è nessun angolo remoto dove Dio non sia. Questo ci deve dare sicurezza, ci deve dare certezza. Se sollevo le ali dell'aurora e mi sistemo all'estremità del mare, anche là mi raggiunge la tua mano, mi afferra la tua destra, la tua forza. Se dico, certo le tenebre mi nasconderanno, la luce diventerà notte intorno a me. Ma accorgete anche la meraviglia, la poesia che c'è in questo salmo. La luce, se io provo a nascondermi, dice, al buio sicuramente non mi vede nessuno. E il Signore dice, la luce diventerà notte intorno a me. Ieri ho avuto questa visione. Una notte perfetta di novilunio, un cielo, un firmamento meraviglioso e un piccolo brillio nella notte. Un'anima di Dio, un Neshama, che brillava. A un certo punto queste anime si sono messe a brillare tutte insieme. E il Signore è sceso. E nel momento in cui il Signore è sceso, ha detto Shalom. E la sua luce, tutte queste anime sono diventate luce con Lui. È qualcosa di meraviglioso. È questo che è quello che accade. Versetto 12. Nemmeno le tenebre per te sono oscure. La notte è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Dio è Dio. Noi abbiamo un'idea di Dio a volte limitata. Dio è Dio. Non c'è nessuna costellazione nel cielo che non sia sotto il suo perfetto controllo. Ma in tutta questa immensità, in questa grandezza, Dio si è compiaciuto di guardare a un'anima singola, a un Neshama, a ognuno di noi, come un poema. Questa è la meraviglia di Dio. Se noi riusciamo a entrare in questo tipo di pensiero e renderci conto di quanto siamo importanti per Dio, il principio è questo. Io per Dio sono più importante di tutto l'universo. È difficile comprenderlo, perché io non riesco a comprendere l'universo. Per questo riuscirmi a affacciare una notte stellata e rendermi conto che tutto quello che vedo e che so che c'è al di là di questo che mi gira intorno, per Dio è meno importante di me. Allora a quel punto è questo il principio. Perché a volte si sente questo bisogno di inginocchiarsi? Ma non perché perché sono le forze, come dire, wow, è inutile che io mi sforzi, che faccia chissà che. Il Signore mi ha detto, devi fare una sola e semplice cosa. Vivi con me, vivi per me, sii come me. Voi siete dei. Questo significa credere. Se noi riusciamo a raggiungere questo principio, questo concetto, tutto il resto, diciamo, diventa ombra alla luce sua. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Ti ringrazio perché sono stato formato in un modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere. Tu conoscevi bene l'anima mia. Le mie ossa non ti erano nascoste quando venivo formato in segreto e ricamato nelle profondità della terra. Dio non ci ha creati, perché sì, ci ha creati, ci ha ricamati. Cioè un ricamo, io non intendo, un ricamo è qualcosa che ci vuole cura, cioè mettersi lì pezzettino per pezzettino, filo per filo per fare un ricamo. Non è un buttare lì un po' di cose, non è un brodo primordiale. Dio ci ha ricamati, non ha fatto un brodo. Ha messo dei pezzi d'ossa di carne in un brodo, ci ha ricamati, ci ha intessuti. Versetto 16. I tuoi occhi videro le mie azioni, sono tutte quante sul tuo libro. Furono scritti i miei giorni e contati quando nessuno di essi era ancora una realtà. È tutto sotto perfetto controllo. Dio ricama. Quanto sono difficili, preziosi per me i tuoi pensieri, oh Dio. Questa parola in ebraico è difficilissimo da tradurre. Perché sembra che difficili e preziosi non stiano insieme. Una cosa è preziosa, una cosa è difficile. No, riuscire a intessere, a ricamare dei pensieri, a formare un'anima secondo il pensiero di Dio, per me non è comprensibile, però è preziosissima. Cioè, sapere che il Signore non è che ci ha fatto e ci ha buttato lì, ma ci ha proprio, come ha studiato ogni più minimo particolare, con uno scopo ben preciso. Quello che noi siamo è finalizzato a farci entrare in una dimensione completamente nuova, una novità di vita, una nuova creazione, un qualcosa di unico e di incredibile. Dio ha stabilito che la sua sposa sia in qualche modo parte intima di se stesso per poter governare o entrare in qualche cosa di unico e incredibile che ancora non siamo riusciti a comprendere pienamente, ma che attraverso la parola di Dio possiamo piano piano comprendere, attraverso la grazia di Dio, attraverso la parola di Dio e attraverso la rivelazione. Quanto sono difficili, preziosi per me i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto sono grandi, immensi nel loro insieme! Vorrei contarli, ma sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te. Si potrebbe tradurre anche così. Giungo alla fine della mia corsa e sono ancora con te. La differenza la fa questa. Oh, qui c'è la parte un po' particolare. Se tu, Dio, uccidessi l'empio e si allontanassero da me gli uomini sanguinari, quelli che si ribellano contro di te con propositi iniqui, si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Hanno fatto le crociate. In questo segno vinceremo. Perché Davide è così forte in quello che dice? Se tu togliessi da me tutti quelli che creano problemi, il mio vivere è un po' più tranquillo. Sarebbe più facile, no? E qui fa un'altra domanda. Yahweh, Signore, Adonai, Yeshua, non dovrei forse odiare quelli che ti odiano? Detestare quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto. Li considero nemici miei. Di che sta parlando? Un odio perfetto. Perché risponde così? Prima fa la domanda e poi risponde. Perché il Signore gli sta dicendo: se non odi, devi odiare tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi figli. Aspetta, la tua stessa vita. Non sei degno di me, non puoi fare parte di me. Dice, ma noi si parlava di perdono, si dice che non si deve odiare nessuno. Sono due aspetti diversi, ma che partecipano insieme. Io non devo permettere a niente e nessuno di distogliermi da questi sentieri. Non ne voglio far parte. Fate le vostre scelte, ma quanto a me e alla casa mia, abbiamo già scelto e noi non ci tireremo indietro. Io li odio di un odio perfetto, ma non è un odio finalizzato a fare del male, e io odio l'opera odiosa, sbagliata. E qui nel versetto 23, investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la tua via antica, la via per l'eternità, la via eterna. Come pensiamo, così siamo. Tre definizioni molto precise. Cosa pensi? Sai quello che pensi? Cioè, ognuno di noi è quello che pensa. Dici, no, ma io non ce la posso fare. Non ce la farai. Lo pensi? No, ma io non mi sento un granché. Non sei un granché. No, io non posso ricevere questo. Non lo riceverai. Siamo quello che si pensa. No, ma io non ce la farò. Non ce la farai. Non sei imparato niente. Che dice la Shunamita? Tutto bene. Tutto a posto. Io ce la posso fare. Perché io so chi sono. Perché so in chi credo. e sono perfettamente conosciuto dal Padre mio. È una posizione. Dice, no, ma non te ne accorgi che ti è successo questo? Non è importante quello che succede, è importante quello che penso che succeda. E fateci caso, tutto quello che ci è accaduto nella vita è perché non abbiamo pensato secondo Dio, ma abbiamo pensato secondo il nostro vano modo di vivere. La seconda definizione è quella un pochino più triste. Siamo infimi quanto il pensiero che ci controlla. Il pensiero ci controlla, è inutile che si faccia finta di niente. E ci sono alcuni aspetti ancora più forti, no? Il drogato che si droga, cioè il pensiero, un pensiero fisso, mi devo drogare, non posso farne a meno, non ce la farò. Sono infimo, cioè io sto distruggendo me stesso perché c'è un pensiero che mi controlla. Il diavolo è riuscito a conquistare la mia mente. Ma Dio ha detto, non è vero, tu puoi ogni cosa, perché io sono colui che ti fortifica. Liberati, grida, invoca Dio e Dio ti libererà. Questa è la posizione. Finisco nella parte bella. Siamo grandi quanto l'amore di Dio che ci costringe. Quando è l'amore di Dio che ci costringe, allora non c'è storia. Allora non c'è possibilità, perché a quel punto lì non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E allora tutto quello che farò sarà veramente un canto a Lui, perché non mi muoverò secondo i miei pensieri, ma mi muoverò secondo il frutto dello Spirito, che è il suo pensiero, che è il fine della sposa. La sposa è quel frutto.